Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Al centro della liturgia di oggi abbiamo la figura del pastore buono. La figura che troviamo fin dalle antiche profezie, che troviamo nelle parole di Gesù e che troviamo nella nostra liturgia, il pastore buono, colui che dà la vita per le proprie pecore. Questo è il pensiero che oggi la Chiesa ci suggerisce, la liturgia ci suggerisce, perché possa essere di nostro conforto e guidarci, come dice la colletta, verso il possesso della gioia eterna alla quale tutti tendiamo, non solo noi, ma tutta l'umanità, perché uno solo è il gregge di Dio, tutta l'umanità.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetti 8-12. In quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati». Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 3, versetti 1-2. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora stato rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, 11-18. In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Parola del Signore. La quarta domenica di Pasqua al centro pone la figura, come abbiamo ascoltato, del buon pastore, figura già contenuta nelle profezie antiche, non le abbiamo letto oggi, ma bisognerebbe leggere alcuni testi, per esempio di Isaia, per esempio di Geremia, per esempio di Ezechiele, dove la troviamo molto al centro delle profezie, la figura di Dio pastore buono del suo popolo, di Israele e di tutta l'umanità e di tutti i popoli. E la troviamo al centro anche delle letture del Nuovo Testamento, in particolare del Vangelo, delle parole di Gesù, ma non solo. Comunque oggi la troviamo al centro delle parole di Gesù, al capitolo decimo del Vangelo di Giovanni. Ed è la figura che ci viene offerta in questa domenica che in un certo senso interpreta, è una chiave di lettura di quello che abbiamo celebrato nei misteri pasquali, nella morte, nella celebrazione, nel ricordo, nel memoriale della morte e resurrezione del Signore Gesù. Quello, a partire da questa domenica, dalla figura del buon pastore, la morte e resurrezione del Signore Gesù è la massima espressione della figura del buon pastore. Il buon pastore lì raggiunge il massimo della sua funzione. Gesù ha dato la vita, detto altrimenti in modo diverso, girandola al contrario, Gesù ha dato la vita e l'ha data come il pastore buono, non come un amico, certo. In Romani lo troviamo. Gesù dà la vita, secondo Paolo, perché è il vero amante dell'uomo, il vero amico, ma anche come buon pastore, colui che dà la vita. L'interpretazione della Pasqua la troviamo oggi secondo questa figura. E allora troviamo, per dire qualcosa sulle letture, nella prima lettura degli Atti degli Apostoli, tre punti. Pietro è chiamato a parlare ai capi del popolo, agli anziani, e interrogato sul miracolo che ha fatto, nel capitolo terzo, del paralitico che è stato guarito nel nome di Gesù. E allora Pietro, interrogato, dice: nel nome di Gesù, Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato, nel nome di Gesù. E nella seconda parte, in quel nome di Gesù, nel quale questo infermo è stato guarito, anche tutta l'umanità può trovare la salvezza. E la seconda parte, dal versetto 11, questo Gesù, che è la pietra scartata da voi costruttori, è divenuta la pietra d'angolo nella quale c'è la salvezza per tutti gli uomini, data, offerta per tutti gli uomini. E proprio il fatto, dice Pietro ai suoi interlocutori dai quali viene interrogato, proprio perché è stato crocifisso, egli è veramente quella pietra. Perché nelle profezie quella pietra, che è testata d'angolo, sulla quale si fonda tutta la costruzione, già nelle profezie di Dio contenute nell'Antico Testamento, già nelle profezie quella pietra doveva essere scartata. È una parola dell'Antico Testamento. E il segno che Gesù è veramente il Messia, il Cristo, e sta proprio nel fatto che è stato rifiutato, che è stato crocifisso. Pietro usa questo argomento e lo ribalta per cercare di convincere i suoi interlocutori, gli anziani, per annunciare la salvezza nel Signore Gesù e per invitare tutti a credere illuminando non è un'accusa. Quel Gesù che voi avete crocifisso non è per accusare, ma è per, come dire, per dare la prova che proprio quello il Gesù atteso, il Messia atteso, perché il Messia doveva patire, doveva morire, doveva essere scartato per poter divenire la pietra testata d'angolo sulla quale tutta la costruzione si fonda, la costruzione di Dio. E Gesù è avvenuto così. Egli è il Messia. Sono parole che Pietro rivolge ai suoi interlocutori per cercare di convincerli, non per accusare, ma per tentare di convincerli attraverso le profezie, attraverso le scritture. Nella seconda lettura, sottolineo solo un punto, che la leggiamo più volte durante l'anno, molto bella, perché ci parla del grande amore che ci ha donato Dio e che ci ha dato la possibilità di essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Però dice Giovanni, per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Giovanni qui deve consolare deve confortare le sue comunità alle quali scrive, e che si trovano a dover sopportare difficoltà, una certa persecuzione, perché fedeli, credenti nel nome di Gesù. E quindi Giovanni cerca di spiegare perché questo avviene, perché il mondo non ha conosciuto Gesù, perché non ha conosciuto Lui, per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Gesù, perché non ha conosciuto Lui. Qui il mondo, come sappiamo nei testi di Giovanni, ma in tutto il Nuovo Testamento, ha uno dei due aspetti sotto i quali lo troviamo presente in tutto il Nuovo Testamento. Il mondo negativo, il mondo che si oppone a Dio, il mondo che fa il male, e nel quale ci possono essere tutti, non c'è la distinzione, e qui tutti possono fare il male, credenti, non credenti. Chi fa il male in questo senso, chi si lascia sottomettere dalle passioni del mondo, la cupidigia, la superbia, la lussuria, costui diviene schiavo del mondo e si oppone a Dio, chiunque esso sia. Questa è un'accezione del mondo che contiene il Nuovo Testamento, in particolare Giovanni, ma sappiamo anche che il mondo negli testi di Giovanni, per l'Evangelista Giovanni, è anche positivo. Perché? Perché il mondo è l'oggetto di attenzione da parte di Dio. Dio non ha dimenticato il mondo. Dio vuole salvare il mondo, tutto quanto. Non vuole che nessuno vada perduto, e quindi in questo senso ha anche un'accezione positiva il mondo, molto positiva. È per il mondo che Gesù dà la vita, è il mondo che Gesù vuole guadagnare e ricondurre a Dio, tutto il mondo, tutta l'umanità, tutta la storia, tutta la creazione. Non c'è nulla di negativo che non possa essere redento, e quindi il mondo in questo senso è positivo. Però qui è nel senso negativo, perché nella storia c'è anche un mondo che si oppone a Dio, e l'Apostolo vuole confortare i suoi e spiegare perché questo avviene, perché il mondo non ha conosciuto Gesù, non ha conosciuto Dio. E allora potremmo anche ricavare tutto l'impegno, la conseguenza che trae Giovanni nelle sue lettere, nel Vangelo. E allora quale deve essere l'amore fra i fratelli, per esempio, che credono in Gesù, per convincere il mondo a credere in Gesù? Qual è il compito? ma qui è dato per confortare, per giustificare il fatto che il mondo non conosce i discepoli di Gesù, ma noi lo siamo realmente e lo saremo in modo manifesto quando Egli si manifesterà, perché lo vedremo così come Egli è. E quel momento, quando Egli si manifesterà, è il momento in cui il mondo capirà, tutto il mondo, tutta l'umanità capirà, perché vede Gesù. E il Vangelo è così bello, contiene la figura del buon pastore, che non è un mercenario qui non è, come pensiamo noi, mercenario, il guerriero pagato che va a fare la guerra, sì, può anche essere questo, ma mercenario è colui che è pagato per custodire il gregge, ma il gregge non è suo. E quando arriva il lupo, l'avversario, il mercenario sfugge. Questo non fa il buon pastore, perché? Perché il gregge è suo. Il pastore non fa questo, perché il gregge è suo, non può fuggire, è suo il gregge, è una parte di sé. È ciò che caratterizza il buon pastore, che non è un mercenario, non è un uomo pagato per custodire il gregge, ma custodisce il gregge con buona volontà, perché è suo. Disposto a pagare perché è suo e non vuole che nessuno rapisca e disperda il proprio gregge. Gesù è questo pastore, è Dio, è la figura di Dio contenuta in tutte le scritture. E il buon pastore, un altro tratto che distingue dagli altri, è caratterizzato dal fatto che conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Il secondo tratto distintivo del buon pastore è che egli conosce le pecore e le pecore lo riconoscono. Dobbiamo ricordare che in questo capitolo decimo del Vangelo di Giovanni Gesù sta parlando ai giudei, a coloro che non gli hanno creduto, del suo popolo, e dice voi, ed è un invito a credere, non è una parola di accusa, non è una condanna, non c'è qui una predestinazione assoluta. Le pecore buone sono quelle che ascoltano la mia voce, quelle che non ascoltano sono le pecore cattive, sono condannate, ma le parole di Gesù, come sempre, sono un invito ad accogliere la sua voce, ad ascoltare la sua voce. Qui Gesù si rivolge a coloro che non l'hanno creduto dicendo: voi non mi avete creduto, ma ci sono altri, i suoi discepoli, che hanno creduto alle mie parole, e questo fa sì che le mie parole sono vere, perché il buon pastore è colui che dalle pecore viene ascoltato. E i miei discepoli hanno ascoltato, coloro che hanno creduto davvero hanno ascoltato le mie parole, e l'invito ad ascoltarlo che Gesù fa agli altri. E l'invito è tutto centrato sul dare la vita. È ciò che caratterizza tutta la vicenda di Gesù, dare la vita. Questa è la caratteristica del buon pastore, è il contenuto di ciò che delle parole che Gesù rivolge, e dobbiamo pensarlo come un contenuto anche che vale e che verrà ripetuto, verrà detto anche dai suoi discepoli agli stessi giudei dopo la morte di Gesù, e che aiuterà i giudei, interlocutori degli apostoli, a comprendere la vicenda di Gesù. È andata così. Ma le scritture dicevano che doveva andare proprio così. Sarà la predicazione degli apostoli ai loro connazionali. È andata così, non è un'accusa, ma le scritture lo dicevano. E in continuazione questo discorso dagli apostoli verrà riproposto sempre. E poi Gesù dice un'ultima cosa: e ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Non c'è solo Israele, c'è tutta l'umanità qui. Gesù è il pastore buono perché è inviato da Dio, che è il pastore di tutto il gregge, di tutta l'umanità. È l'unico Dio, e perciò non ci può essere un altro pastore, e se non ci può essere un altro pastore, tutti i popoli sono di Dio. È chiaro, ciascuno con le proprie prerogative, Israele e le genti in modi diversi, ma tutti sono popoli di Dio, tutti sono, debbono fare parte del gregge di Dio. Ed è la terza caratteristica che disegna, che chiarisce la figura del buon pastore. Il buon pastore è colui che dà la vita. Il buon pastore è colui che è conosciuto dalle sue pecore e conosce le sue, e il buon pastore non è il pastore di una parte, ma è il pastore di tutti.